Abbiamo ricevuto un messaggio da parte di due fratelli che stanno evangelizzando e scrivono: carissimi fratelli e sorelle, Dio vi benedica. Siamo tornati ora dall'evangelizzazione per strada. All'inizio eravamo molto impacciati e abbiamo iniziato a distribuire i volantini senza fermare la gente. Abbiamo notato che soprattutto i sudamericani accettavano volentieri i volantini. E qui, italiani erano più diffidenti.
Infatti sono molto pecore i sudamericani. Amen.
Stavamo dando tutti i volantini fuori dalla stazione. Alla fine siamo andati nelle panchine della stazione dove la gente aspetta il bus e hanno tutto il tempo sia di parlare che leggere i volantini.
E così non è che possono scappare.
Così abbiamo incontrato una persona che ha avuto problemi di tossicodipendenza e depressione, lo hanno abbandonato tutti, anche i suoi fratelli e sorelle lo hanno lasciato solo e lui voleva suicidarsi e a volte ha ancora questi pensieri brutti. Ci ha detto che il Signore gli ha dato dei segni e infine ha mandato noi da Lui. E lo abbiamo incoraggiato a pregare, a leggere il Vangelo, abbiamo anche pregato assieme. E alla fine ci ha dato il suo numero di telefono. Poi abbiamo incontrato una senza tetto. Lei ha due figlie di 8 e una di 10 anni. Ed è finita sulla sedia a rotelle a causa della sua dipendenza da eroina. L'abbiamo incoraggiato, le abbiamo lasciato un volantino su Gesù. Ma una cosa che volevamo chiedere a Giuseppe è un consiglio su come fare quando diamo volantini alla gente, perché spesso sono di fretta e non si fermano a parlare. Vorremmo trovare un modo per cercare di coinvolgerli o comunque trovare un modo per non solo distribuire volantini, ma parlargli di Dio e cercare di aiutarli. Comunque sia, il Signore ci ha indicato stasera con chi parlare e questo ci ha reso tanto felici. Vi mandiamo un grande abbraccione nel Signore Gesù.
Amen. E noi ricambiamo con un bacione. Alleluia, alleluia.
Grazie, Signore.
Allora, dunque loro chiedono come fare quando dare volantini e come, perché spesso la gente di fretta non si ferma.
Come cominciare una conversazione con loro, non solo dare volantini.
E vedi, devi fare il contrario delle chiese, delle religioni di solito. Loro vanno, pentiti nel nome di Gesù Cristo o vai all'inferno. Così non arrivi da nessuna parte. E cioè, a volte devi guardare come fanno i religiosi per sapere che devi fare la maniera giusta è il contrario. No, devi fare come Gesù. Com'è che Gesù ha evangelizzato la Samaritana, Giovanni capitolo 4? Gesù è seduto sul pozzo, a fianco del pozzo, era da qualche parte, e arriva una donna samaritana con i quali i giudei non parlavano, no? Giovanni capitolo 4. Allora Gesù cosa gli ha detto?
Gli ha chiesto un po' di acqua.
E Gesù, oggi un religioso si avvicinerebbe, sei stata battezzata? No, sono samaritana. E la discussione, il discorso andrebbe più o meno così. Vieni domenica mattina alla nostra chiesa, c'è un predicatore che ti aspetta, ma se tu non vai da lui, allora niente, ciao, parentesi, vai pure all'inferno.
Sì.
Ti sei pentita? Che religione sei? Cattolico? Vai all'inferno, non sei evangelica? Oh, cattolici, tutti all'inferno. Oppure se invece è un evangelico, ah non sei cattolica, non preghi la Madonna? Ah, allora guarda, non parlo con te. Questo non è il modo di evangelizzare. Come si evangelizza? Come ha fatto Gesù? Come ha fatto Gesù? La donna si avvicina e gli dammi un po' d'acqua.
Allora ha cominciato una conversazione semplice all'inizio.
Sì, sì. Senza,
no, direttamente con la Bibbia.
Senza stupidaggini religiosi. È chiaro che man mano che il discorso continua ti presenti che sei un cristiano, un credente. Certo che in Italia si dice sono cristiano vuol dire protestante. Quindi devi dire credente nella lingua italiana, invece per esempio nella lingua inglese no, in inglese si dice cristiano, in Italia non dire cristiano perché vuol dire protestante che non crede alla Madonna, protestante che non crede ai santi, sono tutte stupidaggini perché cosa dice Primo Pietro 2:9?
Che siamo tutti sacerdoti.
Siamo tutti sacerdoti e santi. È logico che crede santi, io sono uno. Tu credi in Gesù?
Amen.
E tu sei un'altra.
Amen.
Non puoi essere cristiano senza essere santo, perché santo non vuol dire una statua perfetta di un apostolo con i piedi lucidi che tutti glieli baciano. Quello non è il santo. Santo non era uno perfetto, niente affatto. Era uno come San Pietro. Com'era San Pietro? Uno che ha rinnegato Gesù 3 volte. Com'era San Pietro? Uno che in Galati capitolo 2 Paolo l'ha accusato di ipocrisia. Quindi uno imperfetto, che però aveva solo una cosa buona, un pizzico, era Gesù Cristo.
Aveva Gesù dentro.
E questo lo santifica. Santificazione non è essere perfettini con un pezzo di legno sulla testa attaccato a un'aureola. No, con una pila elettrica che lampeggia. No, quello non è santo. Questa è una stupidaggine dei religiosi.
Sì.
Il santo è santo vuol dire separato, santificato, reso perfetto in funzione che ha Cristo. Pietro non era più santo di te e me di chiunque altro, magari più ubbidiente, ma non era più santo. Va bene?
È lo stesso Gesù dentro.
È lo stesso Gesù, non è un Gesù marca cattolico o marca protestante.
Sì, sì.
Va bene? Non è perché preghi il rosario alla cattolica o preghi le preghiere protestanti allo stile di Martin Lutero, non cambia niente. Gesù guarda il cuore. Amen.
Amen.
Allora la sorella qui e il fratello chiedono come evangelizzare. Fare amicizia. Fare
una
amicizia.
Cosa che ti ha insegnato
io fermavo per le strade le coppiette che camminavano e dicevano: ah, siete già sposati? Ah, è questo. Ah,
spaccare amicizia. Il ghiaccio con qualcosa,
sì,
di semplice, di allegre. Una cosa che ci hai insegnato tu.
Sì, una cosa che ho imparato anch'io da altri, innanzitutto dal Signore. Cioè spaccare il ghiaccio, fare amicizia, capisci? Quindi, per esempio, se c'hai volantini, quello è un modo bellissimo di fermare la gente.
Ma la gente lo prende quando, e se ne va.
Sì,
allora
io,
come li fermi?
Ma io non lo mollo.
Ecco.
Hai visto come facevo?
Sì,
non lo mollo il volantino. Perché
allora,
io non faccio volantinaggio come i religiosi. I volantini li do preziosamente, se no mi sporcano le strade, hanno lo spazzino e poi non è contento. Capito?
You know, you taught us to not let go right away, to keep it a few seconds.
Traduci.
Tu ci hai insegnato sulle strade, quando dai un volantino a una persona,
non lo molli.
Non lo molli, lo tieni un po', lo tieni un po' con la tua mano.
Sì, la persona istintivamente si ferma.
Exactly.
Specialmente se lo guardi negli occhi con un sorriso. E dice: questo cosa c'ha da guardarmi con quel sorriso? E come mai sorride mentre io sono triste? E come mai è felice mentre tutti sono depressi? Lasciami investire 3, 4, 5, 6 secondi a scoprirlo. E quindi tieni il volantino, sorridi.
Il sorriso.
Leggilo, però non lo... Sì, sì, grazie, quello tira. Dico, leggilo, sì, e si ferma e poi attacchi il bottone.
Spacchi il ghiaccio.
Spacchi il ghiaccio.
Fare amicizia.
Quindi, scusa se ti disturba, lo leggi? Sì, lo leggo, sai cosa si tratta? No, cos'è? Dice, è un volantino, così parlo di Gesù un po',
crediamo.
Io sono un credente, leggilo, stiamo dando, è chiaro che è gratis. A questo punto l'ha capito, che la gente ha paura, oh, tu vuoi i miei soldi? No, non voglio i tuoi soldi. Non guastano se dai un'offerta, così mi mangerò, magari mi prenderò un bel panino quando finisco di evangelizzare, non guasta. Quindi se uno vi dice posso darti un'offerta, dice secondo il tuo cuore, grazie.
Sì, sì.
Non essere così superbo, no, non ho bisogno, c'ho il mio stipendio, che me ne faccio della tua offerta? E guarda, mandala al fratello Giuseppe che sa come metterla in uso. Capito? Quindi accettate, umiliatevi, accettate. No, no, questi religiosi che vi condannano all'inferno perché accettate offerte, e loro ogni domenica sono lì a controllare le tasche di tutti. Ah, gli è rimasto un centesimo, prendiglielo.
È vero, è vero.
Scusa, questi ipocriti che dicono voi non dovete accettare offerte. Scusa, è un'offerta del cuore perché non l'accetti. Le chiese raccogliono ogni settimana, in un modo o nell'altro, le decime nelle chiese protestanti, le offerte nelle chiese cattoliche durante la comunione, sai, quando sono alla campanella, ecco l'offertorio sotto il naso,
sì.
Capisci? I politici, guarda che stiano zitti completamente, perché una sorella mi ha scritto che loro pagano 62% di tasse sul loro stipendio, sul loro incasso. Ma guarda che la mafia fa pagare meno di quello. La mafia fa pagare, se non mi sbaglio, 10-15% di pizzo. Quindi ecco perché c'è tanta caccia all'evasore, tanta caccia alla mafia, non vogliono concorrenza, capito? Comunque andiamo avanti con la storia qui. Quindi dovete trovare un modo di attaccare bottone. Per esempio, io nella mia gioventù andavo in giro ad evangelizzare sugli autobus, sui treni, nelle strade, portavo un pacco di volantini in mano, però li nascondevo dietro un giornale. Quindi se ero nella zona ricca, deve essere un giornale conservatore. Se ero nella zona povera, è abbastanza il Corriere della Sera. La gente diceva, mi sono fermata perché ho visto il giornale, a lei va bene. Quindi piccole.
Perché in questo mondo loro sanno che non distribuisce a tutti, ma se lo fai personale, che c'hai solamente uno nella
quindi,
mano, c'è una cosa personale.
C'ho il giornale oltre a fare così, non è mica obbligatorio. Capisci? E allora gli davo volantino, attaccavo il bottone. Guarda, ti volevo dare questo perché è un messaggio così, un messaggio di amore, se permette. Sì, grazie. Poi una volta che ha attaccato il bottone così, ha parlato, ha chiacchierato un po', non lo vanno a buttare nel cestino, capisci? Almeno aspettano che tu sia fuori vista prima di farlo. Perlomeno non c'è una fiumana di volantini nella strada e gli spazzini vengono. Dice, ma senti, te ne puoi dare un'altra parte, per favore. Capisci? E poi, capisci, diciamo, non siamo qua a fare volantinaggio, perché no, un volantino così dato conta poco, però se lo guardi negli occhi con l'amore di Gesù, capisci, e allora c'ha più valore. Quindi fare amicizia, due fidanzati passeggiano, e, quando vi sposate? E lei, allora lei lo guarda, quando ci sposiamo? E lui dice, non so. E lui dice, non lo sai? No. E perché non lo sai? E allora alle coppiette gli davo sempre piccoli messaggi. Sai, avete letto mai il Vangelo insieme? No, andiamo in chiesa, ok, va bene. Però se lo leggete insieme è tutta un'altra cosa, sapete, capito? E che il Vangelo insegna come Paolo, per esempio, nelle sue epistole, Timoteo, Efesino, lui insegna come la moglie deve amare il marito deve amare la moglie, l'autorità del marito è solo nell'amore, fuori dall'amore, allora il marito non ha autorità, e quindi il marito deve amare la sposa come Cristo che ha dato la vita per la sposa, la sposa deve sottomettersi allo sposo come a Cristo, ma tutto in amore, non è qui comando io, tu cucini, io mangio, e non è così la storia. E allora questo drizzano le orecchie, ah ecco interessante questo, sì perché se no sai, se non siete sposati prima con Gesù, ci sono, sai, l'anonimo a divorziati, l'associazione dei divorziati insegna che il matrimonio non dura molto, e via via, il drogato, quando trovi una prostituta, occhi aperti per la prostituta e non per il motivo sbagliato,
sì.
Quindi andare alla prostituta che la vedete lì all'angolo eccetera, andare, ciao, come stai? Già un cliente forse questo, io ti benedica, allora diventa subito serio, caspita che strano cliente questo, e dice, allora cominci a parlargli, sai, senza dirgli, sai, tu sei prostituta, non ti preoccupare, no, quindi piano piano, e dice, e poi fagli capire che hai capito che lavoro fa, e dice, sai, Gesù ama tutti, sai, e loro di solito queste prostitute non vanno in chiesa, perché chiese, sai, sono con la naso in su, le guardano come non mi toccare, non mi contaminare, io, capisci? E allora fagli capire che Gesù è venuto per loro, leggi scrittura come Matteo 21:31, cosa dice? Le prostitute vanno nel regno di Dio prima di voi, farisei, quindi prima di tanti religiosi col naso in su, ci andranno le prostitute in cielo, perché loro quando fanno contatto con Gesù si pentano subito,
sì.
Loro hanno bisogno di amore, si sentono maledetti dalle chiese. Quante prostitute a noi ci hanno chiesto dove vi riunite, possiamo venire dove vi riunite, magari passavamo con la macchina.
Sì.
Amen. È sufficiente
amen.
O ci sarebbe così?
Una cosa,
ma nel corso biblico non abbiamo insegnato come fare queste cose.
Sì, però questa è una domanda specifica, come dare volantini, non solo dare così, ma parlare con la gente,
ecco,
come cominciare una conversazione.
Il volantino è un supporto alla testimonianza personale,
sì.
No, è inutile fare volantinaggio agli angoli delle strade a darne 500, 1000.
Sì.
È meglio darne in una mattinata è meglio darne 10, ma 10 persone che avete testimoniato a fondo, va bene?
Sì, voglio dire che una cosa che sto imparando è quando do un volantino a una persona, per fare amicizia aiuta molto chiedere domande, perché ognuno ama parlare di se stesso, quindi chiede domande, com'è la tua vita, e che fai nella vita, e cosa chiede a Dio, pregherò per te, cosa chiede a Dio?
Qual è il tuo scopo della vita?
Sì, e poi quello ti dice una cosa o un'altra.
E
poi
tu gli dai la medicina.
Continua a chiedere domande su questa persona che piano piano apre il cuore e poi tu puoi dare Gesù.
Amen.
Però chiedere domande è una cosa che funziona.
Si scoprire i loro problemi.
Sì.
Magari trovi uno che è ammalato, c'è qualche, chiedere sempre, c'hai malattie? No, grazie a Dio. Se ha malattie, sempre mettigli la mano e dire ti guarisco nel nome di Gesù Cristo. Digli, permetti che prego per te? E di solito tutti dicono di sì, c'è una malattia.
Sì,
dice, va bene, credi in Gesù, sì. Credi che Gesù è ancora vivo in cielo, sì. Credi che Gesù, Ebrei 13:8, dice lo stesso ieri, oggi e per sempre, sì. Bene, Gesù ti vuol guarire, guarda, è scritto qui, Marco 16, capitolo 16, 16, 17, 18, sono scritture sulla guarigione. E permetti che prego? Dice sì. Allora gli dice, va bene, allora apriamo il cuore e riceviamo Gesù, il suo Spirito Santo. Dice, va bene. E allora piano piano gli spieghi. Quindi con la scusa dalla guarigione, capisci, gli fa ricevere Gesù Cristo. Io faccio sempre così. Capisci, la guarigione è l'esca, Gesù è l'amo. Gesù dice, venite, vi farò pescatore di uomini, noi siamo pescatori. Quindi con la scusa di guarirli, perché la guarigione è secondaria, è meglio andare in cielo ammalato che essere sanato e andare all'inferno, no? E allora gli dice, va bene, allora gli fa ricevere Gesù, lo Spirito Santo, e di solito se pregano sinceramente lo ricevono. Dopodiché dice, adesso sei pronto per la guarigione? E allora cacci il diavolo, caccia la malattia, comandi la guarigione, annunci che tu sei guarito, e di solito la maggioranza di quelli che noi preghiamo guariscono istantaneamente. C'è una piccola percentuale che guariscono progressivamente. In quel caso digli, guarda che Gesù ti ha guarito e ti viene fatto secondo la tua fede. Quindi tu hai la fede di guarire progressivamente, ma non creda al diavolo che dice che non sei guarito. E dopo l'indomani se ti telefoni vedrai che molti di loro sono guariti. Alcuni non hanno fede, no. Va bene?
Un altro suggerimento è di andare nei posti dove la gente è rilassata, passeggiano, perché sennò non si fermano, si sono di fretta a correre al lavoro,
sì,
a trovare i parchi.
Sì, sì, sì. Specialmente quando hai bambini con te come abbiamo noi.
Sì.
Ok, va bene, però... io non disdegno, mi piaceva molto andare anche nelle strade affollate, mercati, per esempio, o anche nelle strade affollate. Perché?
La stazione proprio.
Stazione, mio preferito era nelle strade affollate, perché lì potevo, dopo un po' sviluppi uno spirito di discernimento, un dono dello Spirito Santo, ti viene naturale, e tu guardi la gente negli occhi e vedi subito e Gesù ti dice quella pecora, vai, quella coppia, vai. Mm-hmm. Quella persona, va.
Solo guardando gli occhi.
Sì, non è che perché uno ti passa vicino devi fermarlo. Uh-huh. Guardare negli occhi, guardi, bang, e fai contatto con una persona. Magari non ti ha ancora visto. Lo ti avvicini con calma, occhi di amore. È bello quando andate a evangelizzare, è più facile se siete un fratello e una sorella, perché così raggiungi maschi e femmine, coppie. Invece se sei un uomo, come me, vecchiotto, per me è difficile fermare una giovane di 16, 17, 20 anni, dici che vuole questo nonnetto dall'ospizio, l'hanno lasciato in libera uscita, capito? Infatti quando vado con voi sapete come faccio, mi nascondo dietro di voi, giusto?
Sì.
Vi mando avanti, si fidano, poi spunto io, allora eccomi qui. E allora siccome c'è lì una giovane ragazza come voi, o mia moglie o mio figlio, allora... accettano anche il nonnetto.
Sì, perché la gente ha più fiducia in una donna, una ragazza che ti ferma che in un uomo, quindi è
certo.
Più facile.
Quindi se sei un maschio e una femmina riesci a avvicinare chiunque.
Mm-hmm.
Invece, capisci, va bene?
Sì.
Io avrei, ci sarebbe molto altro da dire, ma qui già abbiamo...
Ok, andiamo avanti. Prossima domanda, un fratello ti chiede.